6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. I temi della puntata di oggi: fino al 7 luglio il Museo d'Arte di Mendrisio ospita una mostra dedicata ad Enrico Castellani, uno tra i massimi esponenti della scena artistica del secondo Novecento. Poi ci occupiamo dell'associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana, in particolare delle sue attività legate alla promozione delle competenze di base. E infine un festival, il Festival Organistico Antegnati di Bellinzona. Enrico Castellani, 1930-2017, al Museo d'Arte di Mendrisio fino al 7 luglio. Enrico Castellani, uno tra i massimi esponenti della scena artistica del secondo Novecento, ha lavorato tutta la vita alla propria idea di rappresentazione dello spazio sulla tela, raggiungendo risultati tali da divenire una delle figure di riferimento dell'arte a livello internazionale. Ad oggi nessun museo svizzero gli aveva mai dedicato una personale. Questa, al Museo d'Arte di Mendrisio, costituisce anche la prima retrospettiva dopo la morte dell'artista. Con noi la direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, Barbara Paltrenghi Malacrida.
Castellani fin da giovane ha sempre voluto fare il pittore. Infatti frequenta e si diploma all'Accademia di Brera, poi però decide di allargare le proprie visioni e si laurea in architettura alla Cambre a Bruxelles. Tornato a Milano, Enrico Castellani incontra Piero Manzoni e fondano quella che fu uno dei movimenti sperimentali d'avanguardia più innovativi della storia del Novecento, del secondo Novecento italiano, che fu Azimut, e la rivista e la galleria. E di fatto da quegli anni in poi, quindi diciamo dalla fine degli anni 50, dall'inizio degli anni 60, Enrico Castellani cambia per sempre la storia dell'arte. La cambia con l'invenzione di un linguaggio unico, composto di estroflessioni e di introflessioni. Ed è molto interessante che la sua prima tela estroflessa nasca proprio nel 1959. Sono anni in cui Castellani comunque già stava guardando all'arte in maniera differente. Arrivava da un periodo in cui aveva iniziato a sperimentare la tela come materiale, non soltanto come supporto, quindi una tela che poteva sfrangiarsi e di cui poteva utilizzare i fili, una tela che era materia, che poteva piegare, che poteva gonfiare e plasmare. E soprattutto una tela che non doveva più rappresentare nulla, soprattutto non il reale, non le emozioni dell'artista. Lucio Fontana, che fu per Castellani una figura molto importante, ovviamente aveva già indicato la strada almeno 10 anni prima con il Manifesto dello Spazialismo. Quindi andare oltre la pittura, andare oltre la tela. E Castellani, quindi, che è un giovane pittore ma anche un giovane architetto, inizia a studiare e inizia a pensare all'idea della rappresentazione dell'ombra, cercando un modo per poterla rappresentare sulla tela ma senza doverla disegnare, e capisce in maniera molto repentina che c'era un solo modo: quel punto che doveva riflettere l'ombra, quel punto andava sollevato, quel punto doveva concretamente diventare tridimensionale, solo così la luce, avvolgendone il volume, gli avrebbe poi consegnato l'ombra. E questa soluzione, che è poi la sua rivoluzione, giunge appunto nel 1959, dove lui inserisce nel retro della tela delle nocciole a segnare proprio le prime estroflessioni della storia dell'arte. Dopodiché, diciamo che dal 59 alla morte, avvenuta nel 2017, Castellani lavora, continua a lavorare con questo linguaggio, ma su temi che sono temi assoluti: lo spazio, il tempo, la variazione, la ripetizione, la luce e ombra, positivo e negativo, davanti e dietro, perché è dal retro che agisce la spinta propulsiva di Castellani, ma è sul davanti che noi cogliamo gli effetti. E quindi queste superfici monocrome vivono di opposti ed annullano quella che è la classica idea della rappresentazione. Il risultato sono opere affascinanti che, come lui stesso scrisse nel 61, se non erro, sono opere che non fanno più parte della pittura, non fanno nemmeno parte del dominio della scultura, non sono oggetti di design, ma possono assumere dell'architettura questo carattere di monumentalità e che quindi in realtà diventano il riflesso di quello spazio interiore che è puro, incontaminato, al quale tutti noi tendiamo. E quindi esistono il tempo di un atto di comunicazione per poi restare confinate nella materiale precarietà.
E direttrice, l'intento di questa esposizione è quello di offrire una visione complessiva della carriera di Castellani dagli anni 40 al primo decennio del XXI secolo. Il percorso dunque è cronologico e consente di accogliere le diverse fasi della sua ricerca.
Esattamente, è uno degli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti, quello di raccontare tutta la parabola artistica di Castellani. Per esempio abbiamo in mostra un paesaggio inedito della fine degli anni 40, l'unico probabilmente dipinto figurativo di Castellani, fino alle opere in alluminio aeronautico che lui ha realizzato nel primo decennio appunto degli anni 2000. È interessante perché l'intento sottostante è che emerga l'assoluta coerenza del linguaggio di Castellani, ma anche la varietà degli esiti. E qui arriviamo al secondo grande obiettivo della mostra, che è confutare l'idea che Castellani sia un artista ripetitivo, monotono, monoespressivo. Uso la parola monotono ovviamente in maniera accorta, perché quando un giornalista chiese a Castellani negli anni 70, ma a Castellani lei è monotono? Lui rispose, non voglio disquisire sul termine monotonia, e ha lasciato un breve spazio tra la parola mono e tonia, e però dice la monotonia è la caratteristica di tutti gli artisti, perché monotonia nel senso di univocità. Castellani è un artista che ha lavorato ovviamente sempre con lo stesso linguaggio, come fanno tutti gli artisti, ma con una estrema versatilità e varietà, perché in mostra abbiamo opere su carta, abbiamo installazioni, abbiamo sculture, abbiamo i dittici o baldacchini, abbiamo le opere appunto dell'ultimo periodo. Questa è per noi una mostra importante proprio a sottolineare la vastità e la varietà della produzione di Castellani. E poi un altro obiettivo che ci siamo posti è quello di rendere omaggio e giustizia anche al ruolo individuale di Castellani nel panorama dell'arte contemporanea, anche perché Castellani resta purtroppo ancora agli occhi di gran parte della critica estera una figura profondamente legata da un lato alla tradizione culturale italiana, oppure confinata nei limiti di un più ampio dibattito artistico, quando invece la nostra mostra vuole proprio controbattere questa valutazione inesatta, sottolineando la rilevanza storica del suo ruolo individuale. E come ricordava lei prima, un'altra finalità della mostra è quella di finalmente consentire al pubblico svizzero di conoscere un artista che ha avuto pochissime occasioni di vedere, perché non gli è mai stata fatta una mostra personale in Svizzera. E aggiungo, dalla morte nel 2017 non abbiamo visto nessuna iniziativa a livello mondiale, ma soprattutto in Italia, a rendere omaggio o portare il ricordo di questo artista. Quindi 2 anni fa ho preso contatto con la Fondazione Enrico Castellani per un progetto che è ambizioso per Mendrisio, è un progetto ambizioso però di cui siamo molto orgogliosi.
Io vi ricordo che la mostra dedicata ad Enrico Castellani si può visitare fino al 7 luglio al Museo d'Arte di Mendrisio. L'associazione Leggere e Scrivere della Svizzera Italiana, con sede a Bellinzona, organizza dei corsi per adulti che ogni anno contano un centinaio di partecipanti. Contribuisce a dare una risposta ai problemi legati alla mancanza di competenze di base, come la lettura, la scrittura, il calcolo e l'uso di strumenti digitali. L'associazione si batte contro l'esclusione sociale e per il diritto di tutti alla formazione. Scopriamo meglio le attività proposte dall'associazione Leggere e Scrivere con la coordinatrice generale per la Svizzera italiana, Cecilia Bianchi.
L'associazione vuole incoraggiare gli adulti a esercitare costantemente le proprie competenze di base e lo fa principalmente in due modi. Uno, offre dei corsi di lettura e di scrittura e a volte anche di calcolo e di l'uso di strumenti informatici, e poi soprattutto fa sensibilizza la società, i media, i politici e le persone in difficoltà stesse.
Sì, perché non solo leggere e scrivere, dal 2017 la legge ha incluso anche saper utilizzare le tecnologie dell'informazione, della comunicazione tra le competenze di base, quindi oltre a leggere, scrivere, far di conto, ci sono anche tutte quelle cose legate a comprare un biglietto online, a mandare una mail, l'aspetto digitale, ecco.
Esattamente, sì, le statistiche svizzere dicono che una persona su cinque ha difficoltà ad usare i dispositivi digitali. Sono molte, si può anche dire che sia una cosa normale. È normale avere difficoltà nell'usare il computer, nell'usare il telefonino e nell'usare tutti quegli strumenti digitali che ormai sono di uso comune per muoversi o per gestire le proprie attività personali o professionali nella società di oggi. Le competenze di base ci permettono di affrontare le sfide professionali, ad esempio con dei nuovi programmi che il datore di lavoro decide di utilizzare, ci permettono di informarci a livello politico, di essere quindi attivi nella società. Gli strumenti digitali poi ci permettono anche di informarci su temi inerenti alla salute, ad esempio sempre attraverso la ricerca online, e di essere in grado anche di operare poi una scelta delle fonti. Usare gli strumenti digitali bene ci aiuta anche a utilizzarli con maggiore sicurezza, quindi ad esempio quando dobbiamo fare dei pagamenti online, sapendo come funzionano, sappiamo anche riconoscere quando il sito su cui siamo non è sicuro per fare il pagamento.
E senta, è corretto dire che nella Svizzera italiana una persona su sei ha difficoltà a leggere e scrivere?
Sì, è corretto e sarà corretto dirlo fino alla fine del 2024, dopodiché finalmente verranno pubblicate le nuove cifre dopo ben 20 anni e scopriremo se è ancora una persona su sei ad avere difficoltà nella lettura e nella scrittura, se saranno aumentate o se saranno diminuite.
E a scoraggiare le persone dal prendere parte, per esempio, ad una delle vostre formazioni, probabilmente è la vergogna di ammettere di avere un problema.
La vergogna incide molto, sì. Come prima cosa, prima della vergogna, c'è la consapevolezza. Chi non pensa di avere un problema con la lettura e la scrittura non si iscriverà mai a un corso, non lo cercherà neanche. Quindi prima è la consapevolezza e poi può subentrare la vergogna di esporsi, di esporre il proprio problema, quindi di essere esposto a critiche.
Ecco, possiamo fare qualche esempio di corso, di quelli che proponete durante l'anno?
Sì, noi proponiamo due tipi di corsi, quelli lunghi e quelli brevi. Quelli lunghi durano tutto l'anno e sono pensati per qualsiasi persona che sente di dover migliorare la lettura e la scrittura. Si lavora sulle necessità del singolo partecipante, non esiste un programma comune dalla A alla Z. Il secondo tipo di offerta sono dei corsi brevi di 3 ore e mezza, una volta soltanto, e hanno la caratteristica di essere molto pratici, si impara ad usare un certo tipo di strumento oppure si affronta un tema particolare. Ad esempio, uno dei nostri corsi brevi è come si fa a pagare con Twint e a scansionare un codice QR, oppure come si fa a spendere di meno al supermercato, e lì ci sarà il confronto dei prezzi in base alla quantità del prodotto.
Ecco, per tutte le informazioni vogliamo dare un sito internet?
Sì, volentieri, qualsiasi informazione sui corsi e sulle nostre sensibilizzazioni, il sito internet è www.leggere-scrivere.ch.
Parliamo ora di un festival, il Festival Organistico Antegnati di Bellinzona, appuntamento domani alle 17 alla Chiesa Sant'Andrea di Carasso e poi il festival continuerà per tutto il mese di maggio. Antegnati, il titolo, che prende spunto dall'organo Antegnati della Collegiata di Bellinzona, un organo risalente al 1588. Con noi Alessandro Passuello, direttore artistico del festival.
Esatto, la Collegiata di Bellinzona ospita uno strumento di particolare pregio sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista della fattura. Si tratta di uno strumento realizzato da Graziadio Antegnati, un organaro del Cinquecento originario di Brescia, che aveva il laboratorio a Brescia, ha costruito diversi strumenti nel corso della sua vita. In particolare sono strumenti tuttora esistenti e tuttora utilizzati soprattutto in Italia. Sono strumenti paragonabili per qualità ai violini di Stradivari, per esempio, quindi sono delle eccezionalità assolute, delle testimonianze oltretutto di un'arte, l'arte organaria del Cinquecento, è stata, diciamo così, la progenitrice degli strumenti che nel corso dei secoli si sono succeduti, quindi sono strumenti modello per gli strumenti successivi. E la Collegiata di Bellinzona ospita uno strumento realizzato da Graziadio Antegnati nel 1588, uno strumento che poi dopo è stato nel corso dei decenni, dei secoli, anche ampliato, trasformato, ricollocato in controfacciata, ma il materiale originariamente attribuito a Graziadio Antegnati è presente in una misura notevole, cospicua, ed è una testimonianza piuttosto eccezionale, in Svizzera in particolare il secondo organo più antico dopo l'organo della Basilica di Valera, Sion, che comunque ha 150 anni in più ed è l'organo più antico del mondo.
Ecco, domani abbiamo detto c'è un concerto a Carasso, alla Chiesa di Sant'Andrea alle 17 e poi per tutto il mese di maggio. Vogliamo parlare un po' degli artisti che saranno presenti a questo festival?
Il Festival Antegnati Bellinzona è una rassegna organistica che definirei itinerante, nel senso che l'idea è quella di creare una rassegna diversificata anche per offrire una varietà di proposte di ascolto e di esperienze di ascolto attorno allo strumento dell'organo. Quindi ha giustamente detto che verranno proposti concerti in diverse chiese, quindi la possibilità di ascoltare strumenti diversi, quindi Bellinzona, Carasso, Ravecchia, Artore e in alcune edizioni anche Giubiasco e Monte Carasso. Diversi sono anche gli interpreti, quindi una sensibilità diversa, una proposta diversa di repertorio. Quindi abbiamo iniziato la domenica precedente, domenica 28 aprile, con un notissimo interprete ed esecutore della musica antica, Peter Waldner, che è organista a Innsbruck e che ha offerto un saggio della musica tra il 600 e il 700. Mentre domani avremo presso la Chiesa di Sant'Andrea a Carasso una organista di Ginevra, Nathalie Effenberger, che proporrà un programma un po' particolare tra 800, 700 e anche 900 con anche composizioni proprie. Si tratta di un organista che ha una formazione accademica che a me è aperta anche ad altre dimensioni espressive, in particolare la danza classica, ed è coordinatrice di progetti culturali originari intorno alla musica, alla danza e all'improvvisazione. L'organo, in particolare, è l'organo Kuhn del 1984. La domenica successiva, domenica di 12 maggio, un appuntamento tradizionale con l'organo e ensemble. In questo caso parliamo dell'organista, si può dire di casa, Stefano Molardi, docente presso la scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana, con gli studenti del corso di interpretazione sulla prassi esecutiva della musica barocca e della musica antica. La domenica successiva ancora avremo un ritorno alla Chiesa Collegiata di Bellinzona con l'organista Manuel Tomadini, che proporrà un repertorio, anche in questo caso un excursus tra il 600 e l'800 italiano. Un organista triestino, organista della Chiesa Luterana di Trieste, una formazione presso la Scuola Cantorum di Basilea, dove si sono formate generazioni di musicisti sensibili, attenti alla prassi esecutiva filologica. Ecco, questo è un po' il programma per quanto riguarda le domeniche di maggio.
Perché poi, magari ci torneremo più avanti, il festival riprenderà a settembre.
Esatto, il 15 settembre abbiamo un appuntamento su un altro organo storico, la Chiesa di San Sebastiano ad Artore, dove è stato rinnovato da poco un organo Reina del 1822, e lì avremo Cristian Tarabbia, un giovane organista che viene da Arona, e anche in questo caso ci sarà una proposta adeguata alla tipologia dello strumento, alla storicità dello strumento.
E l'organo è uno strumento che attira ancora i giovani, malgrado sia uno strumento molto antico, soprattutto legato alle chiese.
Esatto, gli organi che noi ascolteremo e che proponiamo di ascoltare ovviamente si trovano collocati all'interno dei luoghi di culto, le chiese, ma in buona sostanza molta parte del repertorio che possiamo ascoltare è un repertorio che nel corso dei secoli non era stato realizzato unicamente per scopo di accompagnamento liturgico, quindi abbiamo un repertorio che va al di là del repertorio classificabile come repertorio sacro. È un organo che noi proponiamo anche a un giovanissimo pubblico, perché all'interno del Festival Antegnati abbiamo un'iniziativa particolare che si chiama Kinder Antegnati, il nome la dice lunga. Abbiamo tutte le allieve, gli allievi di quinta elementare della città di Bellinzona che assistono a un evento particolare dove potranno esperire anche il suono dello strumento della collegiata, ma in un contesto e con un format adeguato alla loro età, quindi c'è una proiezione magari di un film muto accompagnato all'organo, oppure un'esecuzione in cui è previsto il loro contributo, il contributo delle allieve e degli allievi. Insomma, una modalità di approcciare lo strumento che altrimenti, rimanendo dentro un luogo di culto, non è sempre facilmente avvicinabile.
Grazie per averci seguiti, appuntamento a domani, ospite della puntata Ilenia Zodiaco, una booktuber, ovvero un'esperta di letteratura che discute di libri su YouTube. Secondo una ricerca commissionata da Il Sole 24 Ore, Ilenia Zodiaco è la più influente booktuber italiana. Il suo canale YouTube conta 92.000 iscritti. La conosceremo domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.